Non so ancora come, ma la gita è finita e io sono sopravvissuto e non ho procedimenti penali a carico. Devo essere sincero, non è stato facile, per niente rilassante. Gran Bosco di Salbertran, un'ottantina di bambini di prima elementare, sette maestre ed io a gestire l'emergenza umanitaria. All'andata sul pullman, il coro della canzone Soldi di Mahmood è scattato dopo circa 9 minuti. Quando cercavo di appisolarmi, c'erano i battimani del ritornello a risvegliarmi. 13 episodi di allarme e vomito da autobus, solo due realmente genuini, gli altri pura emulazione. Ad un certo punto sentivo una nausea da terzo mese di gravidanza pure io. I bambini, ad un volume di decibel pari a quello del Concorde, indicavano ogni cosa che vedevano dai finestrini. Case, macchine della polizia, mucche, castelli, neve, anziani. Un boato all'altezza di Decathlon in corso alla mano. Sosta obbligata per esigenza pipì di una bambina di prima B, subito dopo Susa. Sbarchiamo alle 9:30 nella sede del Comuseo come le truppe del D-Day. Probabilmente abbiamo delle perdite rilevanti, ma non molliamo. Qui ci aspettano le guide. A noi tocca Ilenia, molto professionale, molto competente, madre di due bambini, esperta di fauna del territorio, inizia ad accusare sintomi di cedimento nervoso subito prima della merenda delle 10. Io e la collega ci sentiamo in difficoltà, agitiamo le mani in aria come a fermare l'onda di uno tsunami. Ilenia cerca di spiegare e raccontare del bosco. Viene interrotta ogni 13 centesimi di secondo dalle domande curiose dei nostri eroi.
Ci sono alligatori? L'aquila si può afferrare? Il coccodrillo come fa? Quando andiamo nella foresta?
Prima della passeggiata all'esodo ai bagni. Code come manco davanti all'Apple quando esce l'iPhone. Realizzazione di cappellini da gnomo in carta crespa. Si alza un vento di marino umido a raffiche da 200 km orari. I cappelli ci vengono sradicati dalle mani e dalle teste di piccoli. Giro dentro l'ecomuseo. Animali imbalsamati che pare il Bates Motel. Al non toc di Ilenia, 20 paia di mani sono infilate nel manto ispido del cinghiale. Poi tra i denti del lupo, la marmotta e lo stambecco si salvano perché sotto vetro. Inizia la passeggiata. Al 30° metro, G chiede quando rientriamo a Torino. Si sentono lamenti da prefica calabrese.
Stanco, sono stanco.
L'eco risuona nella vallata. Un popolo disperato in fuga nel deserto ed io, di Mosè, ho solo un po' la barba. L'avvistamento di una fontanella in legno fa recuperare le ultime risorse per trascinarci sui gomiti e sulle ginocchia verso l'oasi. I nostri piccoli mostriciattoli hanno però delle grandi risorse. Riconoscono la betulla, notano un ramarro, fanno osservazioni intelligenti e sono curiosi. Intellettualmente sono avanti. È il carattere che li frega. In mano a loro quel bosco chiuderebbe dopo 2 giorni. E infatti, alla sosta pranzo al sacco, inquiniamo come un grattacielo di Dubai. Solo estraendo le circa 12 tonnellate di panini, focacce, merende, brioche, pizzette, snack, occupiamo un'intera area picnic. La rimozione dei rifiuti ci prende mezz'ora buona, lavorando a pieno ritmo, coinvolgendo le maestre delle altre classi e un margaro che passava di lì per caso e assunto per l'occasione con regolare contratto da personale ATA in trasferta. approfitto di una pausa dei lavori per fumare una siga lontano, lungo le sponde di un torrentello. Sono i 3 minuti più dolci della giornata, nei quali respiro nicotina e silenzio. Resisto alla tentazione allettante di lasciarmi morire lì, abbandonato nella natura come un composto biodegradabile qualunque. Mi faccio forza e raggiungo la truppa. Quando si sta per partire scatta il secondo turno della pipì. Estinguiamo 13 specie di conifere diverse e diversi arbusti. Ora c'è il sentiero che porta alla miniera, alla ghiacciaia, al laghetto. Ah, il più piccolino, che indossa un paio di scarpe da trekking professionali progettate per la scalata del Nangan Parbat, ingarbuglia i lacci del piede destro sui ganci della scarpa sinistra e cade 2 volte, senza conseguenze apparenti. Prima della terza, che potrebbe essere fatale, tento un nodo quadruplo con avvitamento carpiato e saldatura a stagno. Reggerà per pochi metri. S, bandana militare e sguardo affranto, accusa. Mal di pancia, mal di testa, mal di schiena, male alle gambe. Le passa tutto quando le do la mano. Fermiamo appena in tempo 3 bambini pronti ad infilarsi nella miniera di talco e 6 che si stanno per tuffare nel laghetto. Invano noi insegnanti cerchiamo di invitarli a guardarsi intorno, in cerca di animali. Questi, avvistatici da lontano, hanno organizzato una carovana e si stanno dirigendo verso la Svizzera. Pure i grilli tacciono. Un bosco morto, svuotato di vita, una Chernobyl naturale. Rientriamo controllando a vista A e i suoi lacci. Sbrogliamo con un saldatore i cartellini identificativi del collo dei bambini. Sarà stato il vento, ma si sono stretti così tanto che alcuni sono già cianotici. Poco prima di salire sul pullman, Ilenia si è dileguata senza salutarci, tutti chiedono acqua. Dilemma mortale. Farli bere col rischio che poi le loro vesciche richiedano un contributo di sangue, soste ad intermittenza sul ciglio della strada, o tenerli assetati e disidratati, ma asciutti? Quando studi pedagogia, queste cose mica te le spiegano. Sull'autobus, come un sortilegio, crollano addormentati. Li vediamo penetrare in uno stato catatonico uno ad uno. Sul mezzo si diffonde un dolcissimo russare, ipnotico, psichedelico. Mi addormento pure io. Vengo svegliato da R, 6 anni e mezzo e un po' di moccio al naso.
Maestro, devo dire che questa gita mi è proprio piaciuta. Ma si fa tutti gli anni?
Podcast Don't Tell è un progetto di Vito Ferro, a cura di Trama.